Poi mi è stato detto che dovrò fare da moderatore. Non so che cosa si intenda per moderatore, perché il moderatore, pagare gli animi, credo che abbiano scelto la persona sbagliata. Se invece per moderatore si intende che devo poi in qualche modo facilitare il vostro intervento, allora forse vi posso adeguare. Io sono Raimondo Raimondi, sono stato eletto dalla consulta del volontariato di Viterbo, presidente della consulta. Faccio parte del laboratorio TEU, che è una rete di 24 associazioni della provincia di Viterbo, che è impegnata tra l'altro dal 2016 a diffondere i principi e a praticare i principi dell'amministrazione condivisa, della coprogrammazione e della coprogettazione, con risultati a volte buoni, a volte meno buoni, ma questa è la vita. Do la parola a Chiara De Carolis, che adesso ci relazionerà brillantemente su questa argomento. Grazie.
Io è quello perché devo girare, poi muovo le matite, faccio come servire. Così. Vorrei morire. Allora, buonasera a tutti e a tutte, come ho detto già. Raimondo, sono Chiara De Carolis del CS Bulazza, che intanto avete visto anche, si sente?
No?
Sto vicino? Il volume è... ecco. La mia collega Amalia all'entrata sempre del CS Bulazza. Allora, due cose solo, ovviamente questo percorso che è già stato introdotto fa praticamente da seguito anche al convegno ai laboratori che abbiamo svolto nel 2023, insieme sempre in collaborazione con il laboratorio TEU. Durante quel percorso abbiamo incontrato proprio Martino Rebonato, che ci ha detto, ma lui ha 80 anni, che lavora anche personalmente sulla tematica di pioneri di zona, e quindi ci ha detto, ma perché non facciamo, iniziamo un percorso insieme? Diciamo, quindi queste sono tutte tappe che noi come centro di servizi ci sentiamo di portare avanti con quelli che sono gli enti attivi sul territorio proprio su questa tematica. Proprio anche perché poi sennò le parole che io dirò sarebbero vuote, cioè il discorso di attivare dei processi partecipativi insieme ad altri e di rete, se lo facessimo anche solo come centri di servizio, insomma, sarebbe alquanto paradossale. Quindi il mio intervento è finalizzato a raccontarvi e a raccontarci insieme un processo, un procedimento che ha visto attivare praticamente la coprogrammazione all'interno del processo dei piani di zona nel distretto di Pavia. Prima riprendo un po' alcuni elementi, cioè, perché magari non tutti hanno partecipato ai precedenti incontri. Diciamo, la legge fondamentale sui piani di zona è la 328 del 2000, che sicuramente, scusate se mi lavoro, se non riesco a leggere bene, non è altro vedere questo lavoro. Sicuramente è una legge che ha segnato e ha fatto storia in quel contesto, però è pure vero che non era ancora maturo il processo che si stava avviando. Tant'è vero che molti studiosi dicono che è un punto di arrivo, perché appunto si era già partiti nel 97 con il DPR che affidava ai comuni le competenze di gestione anche in campo sociale, mentre prima erano svolte a livello nazionale. Però il punto di vista che ha la 328 non è ancora maturo, perché comunque gli enti del terzo settore vengono posti all'atere di quello che è il processo, e sebbene si parli di sistema integrato dei servizi sociali, la coprogrammazione e la coprogettazione vengono ancora applicati solo quando si parla di azioni innovative e sperimentali, quindi non sulle azioni ordinarie. E poi gli enti del terzo settore, quindi le associazioni come tutti gli altri, vengono chiamati solo, diciamo, considerandoli come soggetti che possono attivare i servizi o erogarli o apportare risorse. E quindi di fatto, anche se in quel periodo nel 2000, ma anche negli anni successivi, in tutti gli ambienti che noi abbiamo frequentato, no? Si usava la parola fare rete, partecipazione, eccetera, però di fatto la cultura organizzativa e quella che si portava avanti era ancora la visione dell'appalto, e quindi molti di noi l'hanno insomma vissuto anche in alcuni processi purtroppo tuttora. Le associazioni, quando venivano convocate, venivano convocate di fatto spesso su un servizio già attivo e gli veniva chiesto che cosa potevano fare per quel servizio, se potevano svolgere direttamente loro. Quindi facciamo un salto temporale, poi alcuni momenti li vedrà anche Martino Rebonato. Invece, con il codice del terzo settore nel 2017, in particolare l'articolo 55 e poi di seguito la sentenza della Corte Costituzionale 131 del 2020, la coprogrammazione e la coprogettazione assurgono di fatto a uno strumento ordinario. E quindi questo è un passo avanti fondamentalmente epocale. E quindi a questo punto dovrebbero diventare strumento frequente e ordinario di tutta l'amministrazione, in particolare sui piani di zona. Quindi qui un po' alcuni concetti, noi passiamo diciamo da quello che era il welfare state, in cui lo Stato praticamente faceva tutto, organizzava, decideva quali erano i servizi e poi li erogava, poi il welfare partecipativo, in cui appunto gli enti del terzo settore e il privato sociale c'erano ma a latere, in maniera consultiva. E adesso si parla un po' di welfare generativo e welfare di comunità. Non mi ricordo come sono scritte, perché per welfare generativo, che è coniato poi dalla Fondazione Zancan, perché adesso ognuno, sono tutti bei concetti, però si prende il primato spesso negli studi e all'università di utilizzare nuove forme di welfare, esatto. Quindi, welfare generativo sono le 5 R, che sono molto interessanti, perché noi poi le riprenderemo nei punti, sono responsabilizzare, rigenerare, redistribuire, rendere e raccogliere. E invece il welfare di comunità o di prossimità, che è quello appunto poi diciamo tra virgolette di ultima generazione, ma che sta a braccetto col welfare generativo, è appunto il fatto di prendere in considerazione la sussidiarietà, e quindi i membri della società e della comunità gestiscono, ripensano e riorganizzano i servizi insieme alla pubblica amministrazione in maniera tale che questi siano i più vicini e si possano adattare il più possibile a quelli che sono i bisogni del territorio. Allora, io oggi vi porto l'esperienza del distretto di Pavia e analizziamo punto per punto. Questo è stato un procedimento guidato e poi lo vedremo alla fine sui punti di forza. È stato proprio il fatto che il procedimento è stato guidato passo passo che ha portato quindi anche dei buoni risultati. Questo pure perché sempre noi parliamo sempre di teoria, come insomma quello che vi ho detto adesso, e poi uno dice vabbè, però poi vediamo nei fatti. Invece in realtà loro l'hanno fatto, ci sono riusciti, adesso vedremo anche insomma con dei numeri, tutto sommato 12 comuni, 105.000 residenti, quindi si può fare. Sì, esatto, appunto, quindi è una cosa assolutamente una cosa fattibile. Allora, diciamo che un primo elemento di novità è il coinvolgimento ad esempio delle scuole, che per esempio la maggior parte dei tavoli tematici di piani di zona non viene per niente preso in considerazione, invece loro l'hanno coinvolti all'interno del percorso. E ovviamente quella che è la finalità, innovazione sociale basata su uno scambio continuo e costante, che adesso vedremo. Un altro passaggio significativo è stata la formazione congiunta, che è quello che è poi uscito anche dai questionari che noi vi abbiamo fatto compilare ad esempio nei precedenti incontri. Cioè, ovviamente qui si partiva già diciamo da un capitale sia economico che culturale abbastanza importante, nel senso che i 12 comuni del distretto di Pavia hanno fatto un consorzio che grazie alla Fondazione Caripro, perché insomma bisogna dirlo che i 3 capitali che sono sempre quello economico, sociale e culturale, se non ci manca uno dei 3, poi lo sgabello e il zoppo, erano già partiti nel 2018 proprio con un progetto che si chiama Fare Insieme Bene Comune, e che aveva proprio un progetto molto più ampio di promuovere appunto la collaborazione tra enti pubblici e privato sociale. E quindi in realtà quando arriva la pianificazione del piano di zona, già loro si ritrovano con un bagaglio molto importante di confronto e di formazione. Il primo passo che fanno è questo: da aprile a giugno, quindi il tempo che ci vuole, fanno proprio una scuola sul tema del nuovo welfare. Elementi positivi quali sono? Dal punto di vista culturale, che comunque ovviamente c'è conoscenza e confronto tra pubblica amministrazione e privato sociale, sul welfare state, tutti i tipi di welfare, e quindi ovviamente a quel punto si crea una base uguale per tutti, pubblica amministrazione e privato sociale. Sul piano tecnico, che c'è un gruppo eterogeneo che inizia a conoscere diversi procedimenti, perché spesso, l'abbiamo visto, la pubblica amministrazione non conosce effettivamente come funzionano le dinamiche interne delle associazioni e le associazioni spesso non conoscono quali sono i procedimenti interni anche della pubblica amministrazione. E il piano del confronto. A quel punto sono state presentate dentro la scuola di formazione delle buone prassi su altri territori e soprattutto un elemento importante, si è visto che comunque questi processi hanno bisogno di pazienza, persistenza e vanno strutturati, accompagnati e curati. Poi l'altro elemento importante è il ruolo della regione, cioè le linee guida della regione Lombardia dicono la programmazione deve orientarsi sempre più verso l'identificazione e la progettazione di soluzioni diverse, pensando a interventi sperimentali e di innovazione sociale, sia in aree già presidiate da modelli di intervento consolidate, sia in nuove aree di bisogno sociale, ossia si esce un po' da, si è sempre fatto così, non c'è margine, il piano di zona è già scritto, c'è questo modello, abbiamo usato sempre quello. Ovviamente riprende la via già tracciata sempre dal codice del terzo settore sulla coprogrammazione e la coprogettazione e il punto è questo, risposte multidimensionali, qui c'è un refuso, complementari, integrate e trasversali. Allora, il percorso di coprogrammazione dei piani di zona si è svolto tutto online, l'attività istruttoria. Un altro elemento importante, la sessione introduttiva ha rappresentato l'occasione per presentare il piano di zona precedente e quindi in realtà non si è partiti da zero, come spesso avviene, ma ovviamente ci si è potuti confrontare su quello che era accaduto e su quello che era il presente, quindi su dei dati, su delle azioni, su delle cifre e sui risultati. Si sono articolate 5 sessioni tematiche, io ne ho preso ad esempio una per farvi vedere proprio come erano articolate. Una sessione tematica era questa, non autosufficienza, vulnerabilità familiare, emarginazione multidimensionale. E sotto c'erano altri focus. Come vedete poi ogni focus era suddiviso ulteriormente in altri tavoli. Quindi vediamo tre sottotavoli e un sottotavolo di lavoro. Tutti i tavoli sono stati guidati dagli stessi spunti, quindi le questioni problematiche, storiche ed emergenti. Le risorse disponibili, quindi quali servizi ho sul territorio, che tipo di esperienze ci sono e quali sono le prassi che sono state utilizzate su quel tema. Proposte di lavoro concrete e ovviamente quale poteva essere l'apporto del contributo di rete nell'affrontare quel tema particolare. Una sessione particolare è stata dedicata proprio alla coprogrammazione e la coprogettazione come metodo di lavoro. Oltretutto hanno anche, non è che sempre, secondo me la cosa da sottolineare è proprio la guida, e questo poi lo troverete perché comunque ad ogni gruppo sono state date anche le stesse domande guida, su concetti che poi sono quelli su cui lavoriamo sempre, quindi l'impatto sociale, come promuovere nuovi progetti coerenti con la programmazione condivisa, la sostenibilità, come si leggono i dati, quindi l'analisi dei dati, che spesso invece è carente. E nell'ultima sessione conclusiva, il responsabile del procedimento ha presentato una relazione scritta su tutta l'attività istruttoria, in maniera che comunque a tutti i partecipanti rimanesse qualcosa di concreto da rileggere e frutto del lavoro condiviso. Calcolate appunto che tutta l'attività istruttoria si è svolta online. Sono state coinvolte 59 organizzazioni, 40 ETS, 10 pubbliche amministrazioni e 9 altre organizzazioni. Quindi quando ci dicono che non è possibile, che in realtà è più facile, sì, sicuramente è più facile avere un interlocutore unico, ma in realtà si riescono a gestire anche questi numeri, 148 persone iscritte, se il processo è guidato, organizzato e calendarizzato con anticipo. 3 sessioni tematiche. E poi alla fine si sono alternati momenti di plenaria e momenti di gruppi di lavoro. Ovviamente è sempre tutto guidato con le domande guida e i focus. Qui vi dico solo alcuni punti. La videoconferenza era in Zoom, ma loro hanno avuto a disposizione la piattaforma su cui lavorare, dove hanno messo tutto, quindi il link dell'avviso pubblico di coprogrammazione, il calendario, l'agenda, il tutorial su come si utilizzava la piattaforma, tutte le slide che hanno utilizzato in plenaria, le istruzioni delle modalità del lavoro e le sintesi. Inoltre gli hanno dato anche la guida su come gestire i gruppi di lavoro, proprio questo che questo è preso proprio direttamente da come l'hanno gestito. Presentatevi, individuate un coordinatore, rileggete ad alta voce i focus, confrontatevi sulle questioni, riordinate i post-it, preparate la presentazione in plenaria, quindi tutto sulla gestione del gruppo. Quindi i punti di forza. L'organizzazione online ovviamente ha permesso che un ampio numero di persone partecipasse al processo, come ho detto prima 158, perché ovviamente pensate organizzare questo e fare anche dei sottogruppi in presenza sarebbe stato impossibile. Invece con le stanze di Zoom hanno partecipato tutti. La programmazione, ovviamente, la calendarizzazione di tutti gli interventi ha permesso che alle associazioni, perché noi sappiamo quanto è difficile per il volontariato avere delle persone che in maniera costante seguono i tavoli, però hanno potuto partecipare persone diverse, perché se io ho il calendario, ho il verbale della riunione precedente, so di cosa sta parlando, a seconda anche della disponibilità, ma anche dell'argomento, posso delegare persone diverse. Oltretutto la partecipazione non solo di associazioni, diciamo, degli ETS tradizionali, ma anche delle organizzazioni e di persone diverse, ha ampliato il capitale sociale e quindi sono costruite relazioni, perché poi alla fine, parliamoci chiaro, fondamentalmente sono le relazioni che si attivano, che permettono di far sì che poi le collaborazioni e la rete continuino nel tempo. E la possibilità di confrontarsi in piccoli gruppi ha fatto sì che nessuno fosse frustrato perché non aveva potuto prendere parola, che è una cosa tipica di quando si sta in plenaria in questi tempi stretti. Inoltre il fatto che c'era la lavagna ha fatto sì che ognuno potesse scrivere, che ci fosse un vero e proprio percorso di scrittura partecipata e collettiva. Anche questo è un elemento importante quando si parla di innovazione. Inoltre, ovviamente, questo, diciamo, per fortuna è una cosa abbastanza tipica, però il momento di presentazione, che è presente in quasi tutti i gruppi e i tavoli di lavoro, ha fatto sì che tutti potessero ascoltare diversi punti di vista, e anche la restituzione in plenaria. E ovviamente il fatto di avere la verbalizzazione di tutte le sessioni ha permesso la facilità di elaborare un percorso di sintesi dell'istruttoria, ma appunto di essere costantemente informati e di lavorare su qualcosa di fattivo. E la condivisione finale del documento istruttorio, infatti, che è stato trasmesso poi ai partecipanti, ha dato proprio un senso diverso, quindi ha detto non abbiamo perso tempo, che è un po' invece quello che accade, no? Uno passa tutta la riunione e dice vabbè, ma alla fine abbiamo fatto il solito giro di presentazione, abbiamo detto ma che cosa abbiamo concluso? Invece fondamentalmente così rimane un documento condiviso e scritto di cui resta ovviamente, traccia. Che cosa hanno detto? L'assemblea di sintesi ha proprio detto che questo processo è stato determinante perché gli ha permesso di individuare gli obiettivi prioritari del nuovo piano sociale con uno sguardo più consapevole sulle questioni problematiche, sulle risorse disponibili e sui possibili contributi della rete degli attori territoriali allo sviluppo delle politiche sociali. E soprattutto che l'attenzione sia spostata dai risultati e dai dati quantitativi, che generalmente sono gli unici disponibili e sulla base dei quali si analizza il vecchio piano sociale, e diciamo questa è un po' la vecchia mentalità, ma una lettura anche qualitativa, più calda, più soggettiva e certamente arricchente. E quindi, come dicevo prima, anche la possibilità di rendersi conto che si era arrivati a un'elaborazione partecipata e realmente collettiva. Riprendo un po' di parole chiave che quindi sono emerse durante il percorso e che riprenderà anche Martino. Fiducia, cioè la possibilità di sedersi allo stesso tavolo tra pubblica amministrazione e privato sociale, ha previsto che ci fosse fiducia reciproca, no? Perché spesso gli ETS, quando si chiedono, dicono vabbè, ma io devo cedere il mio know-how alla pubblica amministrazione in cambio di cosa? La conoscenza. Quindi ci vuole una reciproca fiducia. Corresponsabilità, che non vuol dire portare, spesso è interpretata come portare risorse aggiuntive, quindi io mi siedo e faccio il cofinanziamento. No, con responsabilità insieme a noi abbiamo percorso un processo condiviso, abbiamo fatto delle riunioni, abbiamo analizzato dei bisogni, abbiamo trovato insieme delle soluzioni e a quel punto insieme cerchiamo come finanziarle col crowdfunding, dalle fondazioni private, lo facciamo insieme, ma non vuol dire che io sono costretta a portare il mio pezzo. Consapevolezza delle differenti culture organizzative e quindi sapere che ovviamente un'organizzazione di volontariato funziona in maniera diversa dalla cooperativa sociale e da una pubblica amministrazione. Spazio e ascolto, perché come vedete ovviamente tutto questo procedimento ha richiesto tempo, spazio di ascolto e quindi la disponibilità ad ascoltare gli altri e poi processi guidati e facilitati. Cioè non si può lasciar fare in questo caso all'improvvisazione e diciamo al buon senso, perché comunque si tratta di piani sociali di zona. E concludendo, quindi la cultura dei servizi di interesse generale è intrinsecamente collaborativa, no? Cioè, questo mi pare la palissiana. Ovviamente tutti sappiamo nel sociale che quando c'è un successo o un insuccesso non è dovuto a una singola azione, ma dovuta all'azione di tutti i destinatari e anche gli operatori e i volontari che ruotano attorno alla rete del beneficiario, quindi sicuramente intrinsecamente collaborativa, però l'attenzione va posta sia nel procedimento e quindi per esempio, no, come è stato, i tavoli aperti e facilitati perché permettono a tutti, ma anche intorno al procedimento. E quindi io come lo faccio? Cioè l'attività di ascolto anche degli utenti, che è l'innovazione, come dicevo prima, quando c'è l'R del welfare generativo, la ricerca. Tutto questo ovviamente porta a innovazione, diversificazione dei modelli organizzativi, crescite qualitative degli interventi e poi soprattutto una cosa importante di cui magari si parla poco, che è capitale sociale fiduciario, che resta come risorsa fruibile non solo all'interno del processo, ma su tutta la comunità e che quindi genera ulteriormente valore aggiuntivo. Ho finito, stavo veloce, però questo c'è. A me è rimasto anche il libro. Invece no, è la bibliografia. Grazie. Vabbè, prima si ammorbano.